Buon pomeriggio a tutti, buon sabato. Ben ritrovati dopo le vacanze, per chi le ha fatte naturalmente. Io sono tra i fortunati e quindi sono contento di essere qui e di rivedervi tutti. Un saluto a chi si è collegato. So che siete numerosi. Oggi parleremo di occhi. E quindi tolgo gli occhiali così potete vedermi negli occhi. Allora, vi voglio raccontare un piccolo episodio da cui poi si scatena il nostro messaggio di oggi. Tempo fa mi sono trovato in un negozio e ho trovato esposto in uno scaffale un prodotto che cercavo da tempo e che costava stranamente poco. E ho detto, strano che questa cosa qui di solito costa molto di più, probabilmente c'è una promozione. Naturalmente l'ho preso subito, ma quando vado alla cassa anche la cassiera lo guarda con sospetto, dice Allora prende e col lettore di codice a barre guarda e poi guarda il computer e dice hanno messo un'etichetta sbagliata. Insomma, alla fine il prodotto costava effettivamente molto di più, qualche burlone aveva scambiato le etichette e quindi con la coda fra le gambe ho detto no, ma allora mi dispiace, quel prezzo lì non lo posso prendere. E quindi sono, purtroppo non ho potuto prendere quell'oggetto a cui tenevo. Se ci pensiamo, oggi accade la stessa cosa per cose più importanti. Cioè ci sono entità, persone, che scambiano le etichette, simbolicamente parlando. Cioè, ci mettono a disposizione delle informazioni per cui consideriamo di maggior valore delle cose che invece ne hanno meno e invece di meno valore cose che ne hanno molto di più. E queste entità, chiamiamole così, ci giocano davvero un brutto scherzo, perché molti di noi oggi si danno più importanza a alcune cose invece che ad altre. Ci vorrebbe per tutti noi questa sorta di lettore molto più potente che ci fa vedere fra le cose e ci fa vedere veramente il vero valore delle cose, nonostante che in apparenza magari questo valore non appaia oppure venga in qualche modo modificato in modo artificioso. Ecco perché anche Gesù si occupa nel brano che leggeremo oggi di vista, di occhi, questi occhi particolari che noi dobbiamo avere, dicendoci che per vedere bene dobbiamo cercare di non farci ingannare dalle apparenze, e questo deve essere per noi di vitale importanza. Dobbiamo avere degli occhi speciali, e noi sappiamo che l'occhio, in generale la vista, ha bisogno di luce. Quando c'è la luce non c'è più bisogno di andare a tentoni, non corriamo il rischio di inciampare e di cadere e vediamo con esattezza dove dobbiamo andare e quali sono gli ostacoli da evitare per raggiungere la destinazione, no? Dove ci stiamo spostando. E moralmente e spiritualmente molte persone vivono davvero al buio, se ci pensiamo bene. La loro vita non ha un senso ed una direzione precisa e quindi non sanno veramente verso cosa, verso quale obiettivo camminare. E poi anche se conoscessero l'obiettivo, quindi anche se fossero informati sul traguardo, non saprebbero proprio come muoversi. E così vanno avanti alla cieca, sbattendo contro ostacoli, inciampando, cadendo, perché non hanno il senso del giusto, dello sbagliato, vanno avanti per tentativi, oppure dove li guida il loro cuore. A volte prendono una strada che a loro sembra buona, ma in realtà non lo è. Come dice la scrittura in Proverbi 14:12, c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. È una scrittura che conosciamo benissimo. E oggi viviamo anche nel tempo del relativismo, dove si crede che tutte le idee, tutte le fedi, tutte le filosofie vadano bene e che portino allo stesso obiettivo. Questo è però il punto di vista di chi è spiritualmente cieco e confuso. Non sa bene quale strada prendere, allora si illude che tutte le strade siano buone. Se vi ricordate, I marinai di un tempo stabilivano la loro posizione, la loro rotta, osservando la posizione relativa delle stelle. Usavano strumenti particolari. Il sestante, vi ricordate, qualcuno ci ha insegnato a scuola. È uno strumento che si vede solo nei musei ormai. Avevo un problema però. Se calava la nebbia, non si vedevano le stelle e lo strumento non funzionava. E quindi la nave era totalmente in balia delle onde e seguiva una rotta totalmente casuale. E avrebbe potuto benissimo finire anche contro scogli e sfracellarci. Oggi, per fortuna, gli strumenti sono cambiati perché l'uomo ha scoperto nuove tecnologie più avanzate e funzionano quasi sempre, diciamo. Allo stesso modo, la luce di Dio è uno strumento speciale perché dà ai nostri occhi, quindi alla nostra vita, chiari punti di riferimento. Ma per usarla abbiamo bisogno di occhi sani e bene addestrati. Per questo Gesù ci dice, apriamo insieme la scrittura di Matteo, capitolo 6, versetti 22 e 23, scrittura che anche questa conosciamo molto bene. Matteo 6, 22 e 23, la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Quindi, come attraverso una finestra, la luce entra nel nostro corpo attraverso l'occhio. E così noi abbiamo, grazie allo Spirito Santo che riceviamo al battesimo, una personale sensibilità verso tutto ciò che Dio fa e può fare. Ma in quali condizioni è la nostra finestra che ci permette di entrare in contatto con ciò che è Dio e che può fare? Gesù non parla qui tanto dei nostri occhi fisici, naturalmente, ma della capacità di vedere la luce spirituale in contrasto con la luce naturale, quella fisica, che a volte potrebbe farci entrare in difetto. L'occhio è l'organo attraverso il quale la luce entra nel nostro corpo, è un organo meraviglioso, non solo dal punto di vista scientifico, tecnologico, ma è anche dal punto di vista estetico che è una cosa veramente speciale. Noi abbiamo la capacità potenziale di percepire e di godere però di visioni oltre alla nostra vista fisica e di godere, di percepire e godere di ricchezze spirituali. Riusciamo noi a usare questa capacità di vedere ciò che davvero ha più valore, quindi di vedere oltre? Oppure i nostri sensi spirituali possono assopirsi ogni tanto e tendono ad essere viziati. In quali condizioni è la nostra finestra che potrebbe far entrare in noi la luce e la vita di Dio? Se il tuo occhio è puro, dice Gesù, tutto il tuo corpo ne risulterà illuminato, ma se è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Dovrebbe esserci luce in te, perché la luce è la tua vita. Ma se la luce non vi arriva, come dovrebbe, quanto grandi e spaventose potrebbero essere le tenebre, no? Immaginiamoci i classici film horror, no? Si entra in un bosco tenebroso al buio, arriviamo in un castello diroccato, si sentono delle voci, arrivano gli zombie, insomma, cose che solo la nostra mente deviata potrebbe riuscire a concepire. Ma Gesù dice, se dunque l'occhio tuo è puro, e l'aggettivo qui tradotto con puro può essere reso anche da altri concetti. Il nostro occhio, cioè quello che guarda verso Dio, è importante che sia trasparente, semplice, onesto, retto, integro, aperto, chiaro, pulito, non confuso. Il concetto qui è quello di apertura, di trasparenza, di disponibilità. Il nostro occhio deve essere, in una parola, spalancato, senza pregiudizi verso Dio. Fiducioso, non sospettoso, proprio per lasciare entrare in noi tutta la benefica luce di Dio. Dobbiamo essere come una finestra il cui scopo è chiaro e che si dà interamente allo scopo per il quale è stata fatta, cioè essere passaggio per la luce, non come quelle finestre che ogni tanto si vedono dipinte nel muro, sembrano bellissime, ma no, non fanno passare la luce. E per usare altre metafore, non dobbiamo aver paura del sole e chiudere le imposte. Da Dio non potremo ricevere altro che del bene. Dobbiamo Dobbiamo essere chiari, schietti, sinceri, privi di complicazioni. A volte si sentono persone che sono estremamente negative, pessimiste, no? Ma i comandamenti di Dio sono privi di complicazioni. E il saggio che accoglie di cuore i comandamenti di Dio è retto, cioè la sua vita ha un indirizzo chiaro, non soffre di contraddizioni e lacerazioni interne. Viceversa, come guardiamo noi alle cose, alle persone e alle situazioni, è come noi stessi riceviamo nel nostro cuore la luce di Dio. A volte no, potremmo anche non vederle neanche le altre persone, così come accade che chi degli altri non sia concentrato, siccome è concentrato su se stesso, degli altri non gli importa nulla, non li considera, no? È troppo concentrato su di sé, sui suoi problemi. Potremmo guardare invece con occhi pieni di pregiudizi. Quindi al posto di essere positivi, saremmo con pregiudizi negativi, potremmo guardare con cattiveria, con sospetto, con sfiducia. Potremmo guardare gli altri, ai fatti della vita, alle persone, agli accadimenti, con pessimismo. E in questo senso lo sguardo può essere viziato. Ecco il nostro sguardo viziato. L'occhio che non funziona più bene, non fa passare la luce giusta. E questo viziato, il termine originario, deriva da concetti quali carico di fatica, sofferente, infelice, misero, incapace, malato, malandato, riprovevole. È inservibile, senza valore, è andato a male, corrotto, separato da Dio, sventurato. È un occhio che rende cattivo servizio. È una finestra che fa opposizione alla luce. Ma una finestra che fa opposizione alla luce, a che cosa serve? Quindi Gesù dice, se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. E se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Quindi un occhio viziato produce sempre una personalità distorta e malata. In italiano c'è anche l'espressione, qualcuno di voi lo sa, perdere il lume della ragione. Cioè, in questi casi una persona così sragiona, non usa più la logica e la razionalità. Ha allucinazioni, vede cose che non esistono, immagina cose che altri non hanno mai fatto né pensato, assume comportamenti autodistruttivi. Quindi uno sguardo viziato è anche uno sguardo che ci vede doppio, strabico, cioè guarda in due direzioni senza sapere quella buona che da scegliere. Ed è la situazione anche di alcuni, purtroppo, cristiani che guardano in due direzioni, cioè si sentono attratti da Dio, ma anche dal mondo. E non sanno veramente che cosa scegliere. In conclusione, cari fratelli, la luce è davvero meravigliosa in tutti i suoi effetti. Guardate che cosa fa la luce sulle piante, innescando la fotosintesi, permettendo i frutti, la vita, la crescita. E così pure è l'effetto di Dio sulla vita umana. Dobbiamo avere la determinazione di lasciarci illuminare da Dio ed avremo la vita autentica. Se i nostri occhi sono puri, la nostra visione sarà chiara. Vedremo bene la verità di Dio e avremo la gloria di Dio come nostro unico obiettivo. E per questo la stessa prima richiesta del Padre nostro ci insegna questa verità. Sia santificato il tuo nome, no? Ci viene insegnato da Gesù, nel Padre nostro. E il primo e più grande desiderio del nostro cuore deve essere quello di glorificare il nome di Dio. È necessario perciò ripulire i nostri occhi per vedere quanto sia importante che Dio sia glorificato in ogni aspetto della nostra vita e che la nostra determinazione sia che Dio sieda sovrano sul trono della nostra vita. Se i nostri occhi sono puri, incontaminati, Cristo è il solo oggetto della nostra fede e del nostro amore. Le cose di quaggiù non avranno più così il primo posto nel nostro cuore e anche i beni di questo mondo, che sono doni che Dio ci fa, saranno meno importanti perché il nostro ultimo interesse non starà in essi. L'allenatore del pallone, di un portiere di una squadra di calcio, normalmente dice al portiere: tieni gli occhi fissi sul pallone, non ti distrarre e non ti faranno gol. E lo stesso deve avvenire nella nostra vita. Se teniamo gli occhi fissi su Cristo, non ci lasceremo distrarre dalle cose di questo mondo, relative ai passeggeri, ma arriveremo alla meta che Lui ci pone di fronte. Il nostro occhio sarà sempre aperto e fissato sull'oggetto della nostra fede, cioè su Cristo, e verrà inondato di luce. Gesù dice in Giovanni, capitolo 8, versetto 12, e Gesù di nuovo parlò loro dicendo: Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Un giorno Dio sarà tutto in tutti e non ci saranno più tenebre. È meravigliosa l'immagine finale, ve la ricordate, quella presentata nel libro di Apocalisse. Parla della nuova Gerusalemme e l'autore, dopo averla scritta e descritta, dice, Apocalisse capitolo 22, versetto 5, E qui non ci sarà più notte alcuna, e non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. È il punto culminante questo della grande visione biblica, il trionfo dell'immagine della luce sulle tenebre. Bellissimo. E fin da oggi possiamo pregustare quel giorno glorioso, quando seguiremo fedelmente, senza tentennare, il Signore Salvatore Gesù Cristo, luce del mondo. Non lasciamoci dunque distrarre, conserviamo il nostro sguardo spirituale aperto e fisso sull'obiettivo. Grazie.